Buongiorno a tutti. Non è un caso che stiamo approfondire una lettera di un spessore molto alto, questa lettera che Paolo scrive a Timoteo, perché è piena di consigli, è piena di esortazioni per tutti noi. Per i credenti che hanno conosciuto Cristo, per i credenti che servono, che hanno preso un ministero in cui lavorano per il Signore. Questa mattina vogliamo approfondire questo testo, si trova in 1 Timoteo, da capitolo 4, da verso 6 a verso 16. Un testo che è molto ricco di consigli utili per tutti noi. Paolo scrive a Timoteo, ma nello stesso momento scrive anche a noi. Così vogliamo leggere il passo che inizia così. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ma rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Ordina queste cose e insegnali. Nessuno disprezza la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu data mediante la parola profetica insieme all'impostazione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedica interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così sarai te stesso, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Nel testo di questa mattina vediamo come Paolo dà dei consigli a Timoteo che lo fanno riflettere, lo fanno portare nel profondo del suo servizio, che sono molto utili affinché lui possa portare avanti il servizio che faceva per il Signore. E vediamo tre punti che sono le caratteristiche del buon servitore: le attività del servo e l'autorità del servo. Esponendo ai fratelli queste cose, dice Paolo, istruendo i fratelli con queste cose, che abbiamo visto la domenica scorsa dal primo verso al verso 5, Timoteo sarà un buon servitore di Cristo. In questo primo versetto troviamo due elementi che caratterizzano il buon servitore. Il primo è la cura per gli altri. Il buon servitore si prende cura degli altri. Un buon servitore di Cristo si prende cura per gli altri. Il secondo è che la sua cura per il proprio benessere spirituale. Tu sarai un buon servitore di Cristo, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. La sua cura per il proprio benessere spirituale. Ieri si nutre se stesso della parola della fede e della buona dottrina, perché ha bisogno di questo. L'espressione buon ministro o buon servitore descrive semplicemente che uno che serve Cristo, uno che è sottomesso a Cristo. Il ministero efficace del servo mostra che lui stesso è stato ben nutrito. E questo vero nutrimento, questo buon nutrimento, non lo troviamo che soltanto nella parola di Dio. Noi abbiamo bisogno di questa parola per crescere, per conoscere. Noi abbiamo bisogno di questa parola affinché l'uomo nuovo possa crescere sempre di più. E Timoteo anche aveva bisogno. Chi era Timoteo? Era un collaboratore di Paolo, un collaboratore che ha avuto una buona esperienza, ha fatto un buon percorso con un grande maestro come Paolo. Ma Paolo non esita di dare dei consigli a Timoteo, di fare quelle cose di cui aveva bisogno. Aveva bisogno di questa parola della fede, aveva bisogno della parola della scrittura, perché questa era vitale per la sua vita spirituale. Il buon servitore terrà queste cose bene in mente, queste cose che lui doveva dire agli altri, dovevano essere per prima cosa per lui. Nell'ultima parte del versetto vediamo che la frase buona dottrina che hai imparata, questa ci mostra che in passato egli aveva studiato, ha perseverato, si è nutrito, la sua anima e ha formato il suo carattere. Come dicevo prima, avendo un buon maestro, avendo un grande professore. Sappiamo che ha collaborato con Paolo anche a formare questa chiesa di Efeso dove si trova adesso. Nel versetto 7 troviamo due elementi importanti, uno positivo e uno negativo. Rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà. Non si facevano mancare nulla, ci stava anche questo pericolo per i credenti di Efeso. Invece di dedicarsi a sentire le sane dottrine, si potevano dedicare, qualcuno poteva dedicarsi a sentire le favole profane. Le favole profane e da vecchie ci fanno pensare alla Chiesa scientista, fondata da una donna che aveva un particolare interesse presso le donne di una certa età, che insegnava loro delle favole invece della dottrina. Paolo dice a Timoteo: rifiuta, non li considerare per niente. Perché? Perché sono cose più importanti a quale ti devi dedicare. E poi andiamo a vedere che saranno elencati. Invece di confondersi con queste assurdità, Timoteo ha un ordine pratico di seguire: continua a esercitarti. L'obiettivo a cui mira è la pietà. Questa parola indica atteggiamento di riverenza e di rispetto nei confronti di Dio che caratterizza la vita del credente. Questa pietà non viene da sé. Non senza esercizio continuo della disciplina, basato sulla meditazione delle scritture e sull'applicazione di queste, tramite la preghiera guidata dallo Spirito Santo. L'immagine di esercitarsi implica uno sforzo morale e costante, diretto a uno scopo, implica il rinunziamento a tutto ciò che è contrario alla pietà. In 1 Pietro capitolo 2 verso 11 troviamo: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini a astenervi dalle carnali concupiscenze che hanno assalto contro l'anima. E sempre Paolo a Timoteo dice, capitolo 2, verso 22, fuggi dalle passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. E l'uso regolare di tutti questi mezzi a svolgerla, a fortificarla, come ad esempio la vigilanza, la preghiera, la lettura della parola, alla pietà, viene a dire in vista della pietà, cioè per arrivare a quello stato dell'animo pieno di riverenza finale, fiduciosa, ubbidienza verso Dio. Un buon servitore di Cristo si nutre con la parola della fede, con la parola della della buona dottrina. Un buon servitore di Cristo si esercita alla pietà. Perché? Perché è utile a ogni cosa, abbiamo letto. È utile a ogni cosa. Cosa vuol dire pietà? Nel dizionario italiano, cosa scrivono di questa parola? A pietà troviamo scritto il sentimento di compassione suscitato dai dolori o dalle infelicità altrui. Compassione con amore e devozione. Caro Timoteo, dice Paolo, nel servire il Signore deve essere pieno di compassione. Nel servire il Signore deve essere pieno di compassione verso il prossimo, per poter comprendere i veri problemi di altrui. E non soltanto occasionalmente, la parola esercitati vuol dire che devi fare tante volte, devi praticare, perché questo è utile a ogni cosa. Quando avete pensato a questo ultimamente? Quanto è importante per te la pietà? O ti sei mai esercitato a questo? Il Signore ha promesso la vita eterna e ci ha dato la vita eterna. E noi dobbiamo mettere la nostra speranza nel nostro Dio, che vuole che tutti siano salvati se credono nell'opera sua. Paolo chiama questa affermazione una certezza, ed è così. È anche degna di essere pienamente accettata. Il versetto 10 dà una buona motivazione per un servizio fedele e consacrato, anche se implica essere affaticati, che vuol dire lavorare fino al sfinimento. Questo Dio è descritto come colui che è il salvatore di tutti gli uomini, abbiamo visto nel testo. Abbiamo visto nel testo che abbiamo letto, soprattutto dei credenti. Alla fine tutti saranno salvati, e sono... questa affermazione è in contrasto con molti passi della Scrittura. E leggiamo Giovanni capitolo 3, verso 36, che scrive così: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimarrà su di lui. E poi Marco capitolo 16, verso 16: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vediamo che il Signore vuole salvare tutto, la volontà del Signore è per salvare tutti, ma noi dobbiamo fare la nostra parte, credere all'opera che Lui ha fatto, credere all'opera che Lui ha compiuto. Il testo dice: chi invece rifiuta di credere al Figlio. Noi dobbiamo credere in quest'opera affinché possiamo avere questa salvezza. Il Signore ci sostiene usando le circostanze per benedirci. E una corretta comprensione di questa affermazione consiste nel dare a Dio il pieno peso del titolo di Salvatore e del Redentore. Ancora oggi il Signore non sta operando come giudice, ma come Salvatore. Questa è la sua grazia, e questo è ancora un giorno della grazia, ma lo sappiamo che un giorno il Signore verrà non più come Salvatore, ma verrà come giudice. Il nostro punto di partenza è Dio stesso. La nostra speranza l'abbiamo messa in Lui, nel Suo nome, nella Sua opera, e certamente Lui non ci deluderà. Ha sempre mantenuto le sue promesse, e noi dobbiamo credere che lo farà ancora. Paolo dice a Timoteo, consiglia a Timoteo, ordina queste cose e insegnali. Usa questa autorità che ti è stata data di fare ordine, di insegnare loro questi propositi. Fai la tua parte con l'autorità che viene da parte del Signore. È Lui che, ha permesso il tuo intervento e Lui sarà con te. Vuole incoraggiare Timoteo nell'opera che lui doveva fare. Anche se Timoteo era giovane, no, era anche timido e non aveva tanto coraggio di fare quello che doveva fare. E così Paolo trova questa opportunità a consigliarlo. Il verbo ordina ricorda a Timoteo il motivo per cui si trovava a Efeso e il modo autoritario con cui deve affrontare le situazioni presenti. Non basta l'esempio personale, un semplice suggerimento, c'è bisogno di parole dirette. La parola insegna, sottolinea esposizione chiara e decisa della verità. La Chiesa aveva bisogno di questo e Paolo sentiva questo, che doveva fare, e lascia a Timoteo questo incarico. Nessuno disprezza la tua giovane età. Quando davanti a noi si presenta un giovane a insegnarci, forse anche noi abbiamo le stesse reazioni che avevano i credenti della Chiesa di Efeso. Ma qui vediamo un incoraggiamento da parte di Paolo che chiede a Timoteo di farsi rispettare. Sicuramente alcuni lo avrebbero giudicato perché si sentivano più preparati, altri più bravi, altri più adatti, altri perché pensavano che non era molto capace. Dovevano accettare questo fatto e rispettare e ascoltare quello che il Signore avrebbe parlato attraverso di Timoteo. Anche nella Chiesa di oggi troviamo fratelli e sorelle che non si fidano tanto di giovani e non danno degli incarichi ai giovani e non danno spazio. Io penso che i giovani devono essere incoraggiati a svolgere dei compiti, anche piccoli, grandi, essere inseriti nel servizio per il Signore. Tramite il carattere e la condotta, Timoteo deve eludere ogni possibilità di essere guardato dall'alto verso il basso. Paolo vuole che la Chiesa rispetti Timoteo. Sì, continua a diventare un esempio. Timoteo, tu devi essere un esempio, non qualsiasi esempio. In questo contesto si intende un esempio da imitare. Aveva fatto tanta esperienza con lui, sapeva le cose come devono essere e lui doveva essere un esempio in questa Chiesa. Sì, esempio ai credenti. Possiamo dire che l'intento è quello di essere un buon esempio per i credenti, un buon esempio da seguire. E come si fa questo? In seguito al testo troviamo scritto nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Cinque ingredienti in cui essere un buon esempio. Nel parlare, si tratta delle conversazioni sia in pubblico che in privato. Alcuni usano delle parole in maniera sbagliata e possono fare del male. Ma Timoteo doveva essere prudente anche nel parlare. Nella condotta, si tratta di comportamento sia in pubblico che in privato, che riguarda un stile di vita. E vogliamo leggere Galati capitolo 1, verso 13 e 14, che troviamo scritto così. Paolo parla di se stesso. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. Paolo, che dà consigli a Timoteo, che cosa faceva prima? Perseguitava la Chiesa di Cristo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Faceva una cosa per bene, ma in modo sbagliato. teneva di più a una religione perché non conosceva Cristo. Una volta che ha conosciuto Cristo, vediamo il suo cambiamento. Una volta che ha incontrato il Signore Gesù nella sua vita, lui diventa un apostolo, un predicatore, diventa una guida per la Chiesa. Nella condotta, è importante che nel nostro comportamento siamo un esempio. Così anche nell'amore non si tratta semplicemente di un impulso emotivo, ma di un interesse voluto che ricerca il benessere degli altri, sia dei credenti che di non credenti. Nella fede, dice ancora, è ciò che gli uomini devono a Dio, perché Egli è Dio. Dio non ha bisogno di dimostrare a te o a me che Lui esiste. Tutto quello che sta intorno a noi parla della sua esistenza. Abbiamo sentito questa mattina, fratello Marcello ci ha letto che tutte le cose, tutto il suo creato loda Dio. Perché? Perché sono le cose che Lui ha creati, che testimoniano di Lui. Si tratta della fiducia riposta nella sua persona e di conseguenza nella sua parola. La fiducia di credere nella parola di Dio, che producono questo risultato, che diventa per gli altri un modello. Timoteo era un modello di fede per i credenti e per gli altri. E anche noi dovremmo essere così, un modello di fede per i credenti e per gli altri. Nella purezza, la parola castità non si limita semplicemente a evitare i peccati della carne, ma descrive la purezza della motivazione, che disdegna tutto ciò che è sconveniente e impuro. Ciò che è radicato nell'amore e nella fede deve essere puro davanti al Signore. Non ci possiamo presentare con il peccato o con la sporcizia di questo mondo. Il Signore è morto sulla croce, il suo sangue ci ha lavati nel momento in cui abbiamo accettato il suo piano della salvezza, e davanti a Lui ci dobbiamo presentare puri, non con le nostre forze, ma credendo nell'opera che Lui ha fatto. Applicati, dice Paolo, a tre cose, a tre questioni che vengono citate, che sono molto importanti. Testo in giù scrive: applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Questi sono i requisiti necessari anche per noi, per la Chiesa di oggi, per la nostra crescita spirituale. Lettura, esortazione, insegnamento. Nel Nuovo Testamento è la lettura pubblica delle Sacre Scritture. La consuetudine di leggere le scritture dell'Antico Testamento nella sinagoga era stata portata avanti nelle riunioni di chiesa, anche dopo che il Signore Gesù è tornato nel cielo. Nelle chiese si usava a leggere l'Antico Testamento, si usava a leggere per ricordare alle persone quell'insegnamento che il Signore ci ha lasciato. La lettura pubblica era un strumento di importanza vitale per la diffusione della verità. L'esortazione. Nella sinagoga l'esortazione seguiva la lettura. In Atti 13:15 qualche parola di esortazione troviamo scritto. È considerata l'esposizione e l'applicazione della scrittura, esortando e incoraggiando a tenere una linea di condotta armonica con quello che veniva letto. Era molto importante un forte appello all'applicazione della verità, all'insegnamento. Qui viene messa enfasi sull'insegnamento della dottrina, la spiegazione della verità rivelata. Era una parte determinante per la comprensione della verità. E poi Paolo dice: non trascurare il dono che è in te. Il dono che è in te. Paolo conosce Timoteo, conosce molto bene Timoteo, sa che è timido di natura, sa che è un giovane insicuro di se stesso, sa che è insicuro delle sue abilità, sa che è un giovane determinato che vuole fare delle cose per il Signore e che può, che ha una certa volontà, una certa volontà di prendere decisioni, di scegliere, di conoscere e di seguire il Signore. Il verbo trascurare significa non tenere sufficientemente conto. L'esercizio del dono non è automatico, ma richiede attenzione e impegno da parte del servo. Il dono è ciò che Dio ha dato al credente, sulla base della sua grazia, tramite lo Spirito Santo, per compiere determinate funzioni nell'ambito della Chiesa. Nel Nuovo Testamento non si trova nessun accenno a conferimento di un dono, ma troviamo solo dei riconoscimenti di ciò che Dio ha fatto. Poi troviamo la parola cura, simile a allenarsi. Il termine veniva usato nell'allenamento atletico. Qui l'apostolo vuole sottolineare la disciplina mentale e spirituale richiesta nelle cose spirituali. Tutti i doni spirituali sono distribuiti dallo Spirito Santo e utile per la Chiesa, per il corpo di Cristo, come insegna Paolo. Quindi non devono essere come il talento avvolto in un panno e nascosto. Sappiamo la parabola dei talenti, no? Ma come i talenti fatti fruttare. Il Signore ci ha dato dei doni alla sua Chiesa, l'abbiamo ricordato tante volte, non per essere nascosti o per tenerceli per noi, ma per metterli al servizio della Chiesa. E anche noi siamo chiamati a questo, a scoprire qual è il dono che il Signore ci ha dato e metterlo al servizio della Chiesa. Timoteo non deve trascurare di far valere, non deve lasciare inoperoso il suo dono ricevuto per la sua timidezza, per mancanza di zelo o di devozione alla causa di Cristo, per timore di conseguenze che potevano arrivare. Il dono di Timoteo è semplicemente quello di evangelista, il dono di insegnamento, il dono di esortazione, anche di governo, e tutto questo dovevano uscire fuori, dovevano essere praticato in secondo Timoteo, capitolo 1, verso 6, chiamato il dono di Dio. Il Signore aveva donato a Timoteo tutte queste qualità e lui doveva praticarli. Quando leggiamo bada a te stesso, ultimo versetto, significa semplicemente che l'insegnante deve preparare se stesso ancora prima di preparare la lezione. Chi insegna, l'insegnante stesso deve essere in sintonia con il Dio. L'insegnante stesso deve essere in sintonia con il Signore nella sua vita personale. Solo allora l'insegnamento esposto sarà in maniera efficace. Versetto 16. Forma la conclusione dell'esortazione che troviamo nel versetto 6. Timoteo deve fissare la sua costante attenzione da una parte sopra di sé, sulla sua condotta, sulla sua vita spirituale, sulla sua vita che comunica agli altri, sull'autorità dell'esempio. Se no, egli sarebbe spiritualmente inetto all'apostolato evangelico. E dall'altra parte deve attendere all'insegnamento cristiano in tutte le sue forme, alla lettura, dice la parola, all'esortazione pubblica e privata, alla confutazione degli errori che minacciano la fede. Bada a te stesso, attende a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, ossia nei doveri risultati da questa duplice vigilante cura dell'insegnamento che devi impartire e della sana condotta con la quale lo devi raccomandare, poiché facendo questo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Conclusione. Dalle esortazioni che Paolo rivolge a Timoteo possiamo vedere le caratteristiche di buon ministro di Cristo. Egli è nutrito non di favole, ma della verità evangelica. l'ha conosciuta e creduta, meditata, studiata, assimilata e seguita di continuo. Il buon ministro non è uno che si perde il tempo nelle pratiche esterne, egli si esercita alla pietà per crescere nel timore e nell'amore di Dio. Egli è così in grado di trarre dalla propria esperienza preziosi consigli per i suoi fratelli. Il buon ministro attende alla lettura e alla spiegazione delle Sacre Scritture, all'esortazione, all'insegnamento, privato e pubblico, esponendo ai fratelli la verità, mettendo in guardia contro l'errore. Egli è ministro della parola, banditore del Vangelo, e a quest'opera consacra tutto il suo tempo, mettendo in attività costante i doni di Dio che Dio ci ha concesso. L'insegnamento che egli dà con la parola lo conferma e lo illustra con la vita, con rendersi esempio dei fedeli in ogni cosa. Il buon ministro non fatica invano, abbiamo visto, mentre con adempiere dei propri doveri e li rende sicura la propria salvazione. Dio si serve di lui per salvare anche altri. Siamo chiamati a portare agli altri il messaggio del Vangelo. Il Signore si sta usando della sua parola, si sta usando di te, che hai conosciuto il Signore, per salvare altre persone. La pietà non va confusa con le preoccupazioni che si chiamano da religiosi. Le favole giudaiche non hanno a che fare con la pietà, e lo stesso può dirsi dalle leggende dei santi e di tutte le superstizioni che offuscano la mente di tante persone. Dall'altra parte, la pietà non va confusa con le pratiche religiose. La pietà non si nutre di questioni religiose, ma di verità fondamentali e vitali della parola di Dio. Essa è fatta non di pratiche, ma di convinzioni, di sentimenti e di attività. È dall'avere fiducia in Dio, timore di offenderlo, amore riconoscente, consacrazione, ubbidienza alla sua volontà. La pietà si alimenta di verità e ha bisogno della lettura e della meditazione della parola di Dio, e comunione continua con Dio, e ha bisogno di preghiera incessante, così come i nostri polmoni hanno bisogno dell'aria ossigenata. Il peccato la indebolisce e la spegne. Ha perciò bisogno di vigilanza, di sforzo per tenere lontane le concupiscenze contro l'anima e le seduzioni del mondo. Sorprende il veder Paolo raccomandando la pietà come utile a ogni cosa. Paolo, che se ne intendeva, e quanti dopo di lui osservano la realtà delle cose, la pietà è in realtà la più pratica delle cose. Rende puro il corpo, illumina e santifica l'intelligenza, fortifica la volontà. Penetra ogni cosa nella vita, i divertimenti come gli affari, le relazioni sociali come la meditazione privata. Nella consacrazione di Timoteo al ministero vediamo degli elementi straordinari, i riconoscimenti, il riconoscimento solenne del dono che ha ricevuto, i riconoscimenti da parte della Chiesa, dalla parte degli anziani di quella Chiesa. Le voci profetiche non accompagnano più la consacrazione dei nuovi ministri oggi nella Chiesa, ma sempre la devono accompagnare le preghiere dei fedeli. E oggi siamo chiamati a questo, come ricordava fratello Geremi, a pregare. Oggi, quest'oggi, siamo chiamati a pregare per coloro che il Signore ci ha dato come guide nella Chiesa. So che è più facile criticare invece di pregare, ma vi voglio lanciare questa sfida da questa mattina in poi. Prendiamo come un impegno personale di sostenerci in preghiera. Abbiamo esempi dei grandi predicatori che hanno fatto delle grandi cose e gli hanno chiesto qual è il suo segreto nel fare toccare i cuori delle persone con la parola predicata, e la risposta fu: sono coloro che pregano giorno e notte per me affinché io possa portare il Vangelo con la potenza. Sicuramente è un buon impegno, sicuramente è un bel impegno che tutti i credenti dovrebbero prendere nei loro cuori, e con certezza vi dico che funzionerà. Sarete benedetti voi e anche altri, tutti gli altri che sono intorno a voi. Il Signore ci ha lasciato questo esempio di Timoteo, un giovane che non aveva tanto coraggio, un giovane che non si fidava più di tanto di lui, ma Paolo aveva visto lontano, aveva visto che ci stava la potenza di Dio su di lui, che poteva portare avanti un'opera, una chiesa, e dà dei consigli che non solo per lui, ma anche per noi questa mattina sono molto, ma molto preziosi. E vogliamo anche noi questa mattina ringraziare il Signore, che il Signore possa dare alla sua Chiesa, ai credenti della sua Chiesa, quel zelo che possa portarci avanti, quelle caratteristiche, equipaggiarci di quelle caratteristiche del buon servitore, quell'autorità di cui la Chiesa ha tanto bisogno per la sua gloria. Abbiamo davanti a noi un'opera che non è opera di qualcuno o di alcuni, ma è un'opera di Dio. E la Chiesa di Efeso è andata avanti, e la Chiesa di Efeso aveva davanti a sé un giovane come Timoteo, e stava andando avanti per la potenza di Dio, con le mancanze che noi abbiamo, con le cose che non riusciamo a essere perfetti. Non troveremo mai una Chiesa perfetta, quello lo dobbiamo sapere. Ma il Signore è colui che porta avanti l'opera sua. La Chiesa di Dragona è la Chiesa di Cristo, è la Chiesa sua, e Lui sta usando delle persone per portare avanti questa Chiesa. Così vogliamo ringraziare il Signore e lodare per tutto quello che ha fatto fino adesso. Signore, vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, per l'opera tua che hai cominciato in noi, che hai cominciato anche in questa città, Signore. Vogliamo ringraziarti per questa testimonianza che da tanti anni ci sta, è presente, Signore, in questa città di Dragona. Vogliamo pregarti, Signore, per la tua parola che possa toccare, che possa modellare, che possa trasformare i cuori delle persone che ascoltano, Signore. E anche, Signore, per i momenti in cui, Signore, le persone conoscono te, hanno l'opportunità di aprire la parola tua, Signore. Ti vogliamo pregare che tu puoi parlare ai loro cuori, anche attraverso i calendari che riceveranno, anche, Signore, attraverso la tua parola, Signore, portata da ciascuno di noi. Signore, aiutaci a essere dei buoni servitori per te, Signore, per la tua gloria. Vogliamo innalzare e onorare te, Signore, anche in questo, e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.